Fa sempre qualcosa che non funziona. E così Dio in qualche modo ci fa capire che ci potrebbe anche essere una carestia, ci potrebbe essere fame, non ce lo auguriamo certamente, no? Ma però siamo nelle mani sue, no? Nulla è garantito. Bene, quindi sentirci dipendenti proprio da Dio. Ora, noi questo pane lo chiediamo per noi, questo pure è importante, abbiamo già detto che lo chiediamo per noi, per il rispetto della giustizia, no? Per il rispetto della giustizia, come per dire, Signore, dallo a me, dallo anche ai miei fratelli, e io rispetterò quel pane che hai dato al fratello, come ovviamente voglio che sia rispettato quello che hai dato a me, quindi questo vivere con giustizia e rettitudine, con rispetto dei diritti altrui, eccetera. Però per noi, secondo San Tommaso, ha anche un altro significato, cioè dacci, o Padre, questo pane per noi, ovvero in modo tale che ci giovi. Vedete, che ci giovi. Importante questo aspetto, perché se io chiedessi, Signore, dammi il pane, no? Senza chiedere dallo a me, per me, no? Per il mio bene, potrebbe succedere una sciagura, capite quale sorelle? Ecco come ritorniamo a quel discorso che bisogna sempre tenere a mente, e cioè che tutto ciò che chiediamo nella nostra preghiera bisogna che sia ultimamente ordinato al bene della eterna salvezza. Qui non bisogna mai chiedere nulla senza questo riferimento, altrimenti potrebbe nuocere, no? Per esempio, non so, uno studente che fa l'esame e chiede, Signore, fammi passare un bel esame. Bene, fa un bellissimo esame, ma chissà se quella è la sua strada giusta, chissà se in quella determinata disciplina, scienza, professione, eccetera, lui farà non solo la carriera, per così dire, mondana, ma se farà anche la carriera in vista del cielo? Ed è una grande domanda, non lo sappiamo. Quindi bisogna che lui chiedesse, Signore, fa sì che io sia un buono studente che faccia bene i miei doveri di Stato, se questa è la tua volontà, se questo giova per la salvezza della mia anima. Oppure così anche beni più importanti, non so, la stessa salute, Signore, dammi la salute, se questo però giova alla salute della mia anima. Potrebbe anche darsi che il Signore voglia visitarmi con una malattia, per farmi capire tante cose, per dirmi, figliolo, correggiti, figliolo, cerca di vivere la sofferenza che io ti do, come una espiazione, come una penitenza, o in tanti altri modi, vedete, comunque sempre per l'utilità, per il bene dell'anima mia, no? E non è certo una preghiera sbagliata dire, Signore, dammi buona salute, capite? San Tommaso Moro chiedeva persino una buona digestione, lo sapete bene, no? Ecco, ed è verissimo, guardate che quando si digerisce male si è di malumore per tutto il giorno, no? E allora vedete, chiedere buona digestione, chiedere la salute in nuce, per così dire, no? E con questo anche tante altre cose, no? Più spirituali, la serenità, eccetera, no? E allora non è un male chiedere questo, però sempre se è volontà di Dio. Una cosa sola, siamo sicuri che è volontà di Dio, c'è la nostra salvezza, ma tutto il resto bisogna chiederlo sempre dicendo, Signore, se tu lo vuoi, se questo giova per me. E così soprattutto la richiesta appunto di beni esterni. Se li chiediamo a Dio non facciamo una preghiera sbagliata, capite? Ma sempre con questa attenzione di dire, Signore, fa che questi beni giovino appunto alla nostra salvezza eterna. Vedete, quindi che uno sia ricco o uno povero bisogna vederlo proprio cristianamente. Certo, diciamocelo chiaro, ci sono di quelle povertà veramente degradanti che ovviamente l'etica sociale della Chiesa giustamente ci insegna che vanno tolte di mezzo comunque, questo non è fuori dubbio, no? Quindi questo non discutiamo neanche. Però il fatto che ci sia una disuguaglianza di fortune, come si suol dire, no? Cioè che ci sia chi è più ricco, chi è più povero, eccetera, beh, bisogna considerarlo proprio alla luce dell'eternità. Marx avrebbe detto che siamo nel pieno opium dei popoli, capite? Ma però dipende da come si vede la vita, capite? Cioè, se uno vede la vita come una sola, come si può dire, escrescenza materiale, capite? Che poi finisce sottoterra con la morte, capite? Allora è chiaro, il marxismo ha perfettamente ragione, no? Se invece uno vede la vita proprio come un qualcosa di proteso, no? Verso la vita eterna, un preludio a un'altra esistenza, un'esistenza beata, un'esistenza infinita, allora le cose cambiano e di molto, vedete? Allora se lo vediamo, come dobbiamo vederlo la nostra vita, no? Alla luce dell'eternità, risulta effettivamente che anche questa differenza di povertà e di ricchezza è disposta da Dio per il bene delle anime. Vede, uno riceve la povertà perché se fosse ricco potrebbe cadere o nell'attaccamento, oppure nella prodigalità, o in qualche altro vizio. Vedete? Chi riceve chi riceve molti beni di questa terra, ci possono essere due pensieri. Uno, speriamo che sia così, il Signore glieli concede perché vede che ha un'anima robusta, perché ha un debole non li concederebbe, no? Uno che facilmente si perde nelle esteriorità. In qualche modo, vedete, bisogna proprio per essere impegnati nelle vicende mondane, politica, economia, eccetera, bisogna avere un animo robustissimo, capite? Un San Luigi si è santificato sul trono regale, capite? Ma ci voleva la sua anima per santificarsi così, eh? Ecco, vedete? Allora, in qualche modo oserei quasi dire che per vivere nel mondo ci vuole un'anima ancora più resistente che per vivere, è vero, nel monastero, per vivere appunto nella vita religiosa, no? Proprio perché è più pericoloso, eh? Come dice appunto San Bernardo, no? Che noi altri religiosi andiamo per il ponte, no? Il ponte sicuro, saldo, no? Ahimè, guai a dirlo oggi, perché si direbbe che sono discriminazioni, no? Comunque lui vede appunto i laici come immersi continuamente nei frutti della vita presente, quindi l'acqua, cita il Salmo, no? L'acqua mi giunge fino alla gola, no? Quindi in pericolo continuo di perdere la salvezza eterna, no? E allora ecco perché, in qualche modo, per questo tipo di vita ci vuole un'anima particolarmente resistente e robusta. Allora possiamo dire, se il Signore ha chiamato qualcuno a essere, non so, un politico oppure cristiano, si suppone, no? Ce ne sono pochi, diventano sempre più rari. Comunque, un politico che in qualche modo santifica, no? Questa dimensione della vita umana, no? Oppure alla vita economica, un imprenditore cattolico, eccetera. Ebbene, il Signore lo chiama a questo perché sa che ha un'anima sufficientemente robusta per uscirne indenne e anzi per compiere quella che il Concilio Vaticano II chiama la consecratio mundi, cioè la santificazione dei valori terreni. Può anche succedere, ahimè, che il Signore dispensi il benessere terreno, e qui rabbrividisco, per altri motivi, perché lui, essendo sommamente buono, quando prevede per qualcuno l'infelicità eterna, lo ricompensa, magra compensazione, comunque lo ricompensa con una relativa felicità terrena. Capite, care sorelle, no? Ecco, e talvolta almeno i santi pensavano che questa fosse un po' la logica di Dio, no? Quindi vedete, quando chiediamo il benessere terreno, bisogna essere molto attenti a chiederlo, no? Perché talvolta potrebbe anche essere preoccupante. Bene, quindi chiediamolo per noi, perché giovi alla nostra anima. È interessante, anche gli antichi greci già sapevano che non bisogna scherzare con gli dèi, cioè certe preghiere non bisogna specificarle troppo, no? Perché il nostro intelletto umano non riesce a intravedere tutti gli eventi futuri, no? Quindi al momento presente noi chiediamo per noi una cosa come se fosse buona, che si rivela però a distanza, non so, di un mese, di un anno, si rivela assolutamente rovinosa per noi, no? Ecco perché già gli antichi pagani erano molto più riverenti, no? Cioè cominciavano a pregare la divinità non specificando le loro richieste, no? Penso che anche noi cristiani dovremmo farlo proprio con almeno questa stessa pietà, no? Ecco, cercare di collegare tutte queste richieste particolari con quella che è somma e che richiede appunto la nostra santificazione e la salvezza. Bene, si impetra da Dio il pane quotidiano, ovvero quanto basta giorno per giorno per liberarci non solo da quella inquietudine di cui abbiamo parlato, no? Che è una immoderata sollecitudine, ma anche dalla sollecitudine delle cose future. Interessante, San Tommaso, questa sollecitudine, vero, del giorno dopo, Gesù appunto dice non siate solleciti del giorno di domani, no? Perché ogni giorno ha già abbastanza delle sue pene, ve lo ricordate, vero? Ecco, bisogna collegarlo con questa richiesta del Padre nostro. Dacci, Signore, il nostro pane quotidiano. Cioè, bisogna vivere la quotidianità, santificare il momento presente. Non pensare al futuro remoto. Allora, vedete, c'è questa esigenza di non, in qualche modo, attaccare il nostro pensiero a cose che non c'entrano con il presente. Ci sono di quei eccessivamente turbati, inquieti interiormente, che vorrebbero, e anche questa è una forma di superbia, non da poco, perché vedete, in fondo è il Signore solo che dispone della nostra vita. Lui la conosce sin dalla nostra nascita e fino alla tomba, e anche oltre tomba, la conosce proprio tutta, vedete? Invece a noi questa conoscenza non è data, e bisogna accontentarsi così. Vedete, solo Dio, paradossalmente solo Dio che vive nell'eternità, può conoscere tutto il tempo nel suo insieme. Noi che siamo pellegrini nel tempo, non vediamo se non il momento presente, solo quello ha realtà per noi. Allora bisogna fare questo atto di grande umiltà, di dire: noi il futuro lo ignoriamo, ci accontentiamo del presente, facciamo il meglio del presente. C'è questo proverbio molto giusto che giova anche alla vita spirituale, cioè quel proverbio che dice che mi pare che il meglio è il nemico del bene, no? Cioè quando si mira perfezionisticamente a chissà quali mete, si finisce a non fare mai niente. E proprio perché si dice non riesco a ottenere il meglio, allora non mi do da fare. Invece no, tutto al contrario, bisogna fare sempre il bene nella situazione anche ristretta, difficile, limitata in cui mi trovo, però realisticamente in cui mi trovo. E quindi si vuole quel solido realismo cristiano, la santificazione del momento presente, solo il presente ci è dato. Ecco, su questo ovviamente le autorità dei santi, direbbe San Tommaso, autoritate sanctorum, sono un tantino divise, no? Proprio perché non è facile abbinare queste esigenze morali, perché da un lato certamente questo abbandonarci alla vita quotidiana potrebbe portare veramente a una forma di pigrizia, no? Capite quella esistenza, non so se avete ancora presenti quei giovanotti attorno al 68, capite, no? Quelli che appunto vivevano il Vangelo in questo modo, no? Cioè dicevano: non ci preoccupiamo del futuro, viviamo alla giornata, no? Ecco, questo certamente non è il Vangelo, no? Perché San Paolo dice con chiarezza: chi non lavora neppure mangi, no? È tremendo San Paolo. E il Siracide, mi pare, che dice appunto: va dalla formica o pigro, dice, davvero, per imparare la lezione, come accumula, come si dà da fare, eccetera, no? Allora non è facile effettivamente abbinare questi due valori che la scrittura entrambi ci presenta, no? E che sono entrambi autentici sul piano morale. C'è da un lato quello del darci da fare anche nelle realtà terrene, no? Compiere bene i doveri di Stato, essere laboriosi in sostanza, no? Essere previdenti, perché la previdenza pure fa parte della prudenza, ma non esserlo troppo, cioè non esserlo preoccupandoci del giorno di domani. E allora la soluzione potrebbe essere questa, che là dove il presente ha una certa attinenza al futuro, anche pensare al futuro in fondo non è pensare al futuro ma ancora al presente, perché il futuro in tal caso si costruisce al presente, no? Invece è una superflua sollecitudine delle cose future se uno si preoccupa del futuro astratto, cioè per così dire sciolto dal momento presente, no? Con questa superba tendenza a dominare la propria vita, a essere noi i padroni che disponiamo del nostro futuro, no? Bene. Ecco, allora che cosa significa quella quotidianità del pane, tra tante altre cose? Significa questo, cioè significa da un lato preoccuparci della nostra esistenza, ma non in modo eccessivo, cioè non in modo astratto tale da voler essere noi i padroni che dispongono della propria esistenza. È sempre più vasta questa mentalità, no? Io mi appartengo e mi gestisco. Che brutta concezione, capite? C'è una concezione veramente economica dell'uomo, come se l'uomo fosse una specie di azienda da gestire, non so se avete un'idea, no? Quindi io mi possiedo e mi gestisco, una cosa assolutamente assurda, capite? Noi non possediamo nulla di noi stessi, è Dio che ci ha creati fin nel minimo, fin nella minima fibra del nostro essere, vedete? E allora noi, non possedendo noi stessi, non possiamo nemmeno gestire, come si dice, noi stessi. Vedete? Bisogna che tutta questa amministrazione delle cose di questa terra e di noi stessi sia interamente affidata a Dio. Bene, ora passiamo dalla interpretazione, diciamo così, più ovvia, più letterale del pane quotidiano che chiediamo al Signore, alla interpretazione più spirituale, perché c'è ovviamente anche questo riferimento, no? Noi chiediamo il pane quotidiano sia nel senso più ovvio, più letterale, diciamo, no? Del pane terreno, proprio quello che si mangia, no? E poi chiediamo il pane quotidiano anche nel senso soprannaturale, nel senso del cibo, del nutrimento spirituale, no? Ecco. Ora, qual è questo pane spirituale? È duplice. Uno è il pane sacramentale, cioè quel pane sovrasostanziale di cui parla la scrittura, il pane transustanziato, il corpo di Gesù, no? E poi l'altro pane è quello della parola divina. Vedete, sono le due parti della divina liturgia, no? è il duplice nutrimento, insomma, veramente a messa si va per mangiare, cari sorelle, davvero in tutti i sensi, no? Cioè, si va a messa per banchettare, no? Sia alla mensa della parola di Dio, sia poi ancora di più, ovviamente sono momenti incommensurabili, alla mensa del Signore, proprio nel senso sacramentale della parola. Direi che la concezione liturgica odierna ha fatto vedere molto bene la complementarietà dei due momenti. Una volta questo era un pochino in obliquo, per la verità, no? Capite? C'era questa regola che effettivamente al giorno di oggi non è bene seguire, cioè quella che dice che era il calice coperto o scoperto, no? Cioè finché non sia l'offertorio, allora la messa è valida. Quando poi comincia l'offertorio, allora bisogna prendere un'altra messa per soddisfare il precetto domenicale, no? Ma era effettivamente, creava un po' la mentalità come per dire il Vangelo ha meno importanza, insomma, non so se rendo l'idea. E questo certamente non è giusto, vedete, la Santa Messa è integrata essenzialmente da entrambe queste parti, liturgia della parola, liturgia del sacrificio. Però certo, non bisogna esagerare dall'altra parte e equiparare le due cose, c'è effettivamente chi lo fa. Ora, chi lo fa è ridiventato protestante, capite? Cioè, può iscriversi senz'altro a qualche chiesa evangelica luterana, no? Perché questa è la loro concezione, insomma, no? Capite? La Bibbia alla pari della cena, no? Invece se per noi, come penso che sia, no? Cioè la mensa eucaristica è veramente il sacrificio di Cristo, in cui Cristo stesso si offre per noi, è veramente la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, allora è chiaro che si tratta di due gradini, diciamo così, incommensurabili, capite, tra loro, e però entrambi appartenenti a questa unica realtà della divina liturgia. D'altra parte avete presenti i discepoli di Emmaus, no? Gesù proprio tratta così con loro, no? Prima li ammaestra nelle scritture e dopo questa catechesi li conduce a mangiare, ed è nel gesto dello spezzare il pane che i discepoli riconoscono Gesù, no? Bene, allora, in questo senso, vedete, bisogna proprio avere quella stessa spiritualità che aveva anche il nostro Santo Padre Domenico. Vi ricordate la vicenda dei pellegrini tedeschi, mi pare che erano, no? E che non parlavano ovviamente la stessa lingua, già allora c'erano i problemi, no? Di intendersi al di là delle diverse lingue, no? Allora, si vede che probabilmente era gente del popolo, perché altrimenti si sarebbero intesi in latino. Fortunato il Medioevo che aveva questa lingua internazionale, no? Ecco, così, insomma, siccome non parlavano né lo spagnolo, né l'italiano, né il latino, eccetera, allora San Domenico non sapeva che cosa fare, allora ha chiesto al Signore questo miracolo che di fatto gli è stato concesso, di poter spezzare a loro non solo il pane eucaristico, ma anche il pane della parola di Dio. Vedete come vedeva veramente la parola di Dio come un nutrimento, un cibo, no? D'altra parte la scrittura stessa che ce lo suggerisce, no? Gesù ci dice con ogni chiarezza, anzi dice appunto al demonio che lo tenta nel deserto, gli dice davvero non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vedete, quindi in qualche modo quello che è il pane per il corpo, lo è la parola di Dio per la nostra anima, c'è una perfetta analogia, no? Ecco. Bene, perciò noi chiediamo appunto a Dio con questa richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e gli chiediamo di poter accostarci alla mensa della sua parola, al suo sacrificio e alla santa comunione. Ed in fondo è la richiesta di questo, no? Di essere, nel senso più globale, sostenuti, aiutati da Dio giorno per giorno con questo duplice pane, con la meditazione della sua parola e anche con il pane sacramentale. Vedete come già i medievali conoscevano la bontà, in fondo, della comunione quotidiana, no? Ecco che poi, come sapete, è ritornata in prassi molto recentemente, all'inizio del secolo, no? E però è una pratica molto pia, è vero, proprio comunicarsi giorno per giorno per nutrire continuamente l'anima, per ampliare giorno per giorno la nostra vita divina, no? Come il nostro corpo ha bisogno di ricambiare le energie, così accade anche dell'anima. Non è la stessa cosa, per la verità, capite? Non è la stessa cosa, però una certa quale analogia c'è, non bisogna mai privarsi al troppo lungo tempo di questo pane. Perciò noi chiediamo al Signore di darci questa immensa grazia di poterci accostare giorno per giorno alla sua parola e anche alla Divina Eucaristia. E certo, se lo chiediamo al Signore, saremmo incoerenti con la nostra preghiera se noi stessi non fossimo solleciti di farlo. Capite quando il Signore imbandisce dinanzi a noi la sua mensa, no? Gli chiediamo, Signore, dacci il nostro pane quotidiano, dacci la tua parola, dacci la divina Eucaristia, ma poi quando c'è, la sapienza grida il vano, no? Avete presente la sapienza, che è bellissimo questo brano, se non lo ricordo a memoria, comunque che imbandisce la tavola, no? Che mesce il vino, no? Eccetera, invita tutti proprio a partecipare a quell'autobanchetto, no? Ecco, vedete, bene, la divina sapienza ci invita al suo banchetto. Bisogna che ci trovi proprio pronti, ci trovi solleciti, ci trovi invogliati a partecipare appunto al banchetto del Regno dei Cieli, no? Vi ricordate anche la parabola del Signore, no? Quando appunto il re manda i suoi servitori per invitare appunto i dignitari del regno al banchetto di nozze del figlio del re e loro si rifiutano con tanti pretesti meschini, no? E allora poi tutti sono invitati, entrano nella sala di nozze e partecipano al banchetto, no? Poi c'è tutta la vicenda della veste nuziale, eccetera. Ecco, si collega proprio con questa richiesta del pane quotidiano, essere solleciti di mangiare di quel pane e proprio essere anche in qualche modo nelle dovute disposizioni per farlo, no? Bene. Ecco perché poi, si è detto tra parentesi, è che è una prassi ovviamente molto buona da raccomandare anche ai laici, perché no, se ne hanno la possibilità, capite, di partecipare alla Santa Messa quotidiana e comunque di meditare la parola di Dio, no? Direi che al giorno di oggi ormai, anche così nella direzione spirituale, rare volte si incamminano le anime verso la preghiera di meditazione, la orazione mentale, no? E io capisco perché il mondo così come va, insomma, è già molto se si riesce a arrivare a una solida orazione vocale, non pretendo molto, ma però bisognerebbe tendere al di là di questo proprio alla meditazione della parola di Dio. Or molta umiltà, perché molti dicono giustamente, proprio recentemente i giovanotti mi hanno detto, sappiamo, preghiamo i salmi, no? Perché hanno imparato da altri, no? Che si pregano i salmi, le lodi, eccetera. Noi preghiamo i salmi, ma non ci capiamo proprio niente. Allora ho detto a loro, sapete ragazzi, non fatevene nessun cruccio, neanche io ci capisco molto, no? E allora sono fatti un po' coraggio, no? Perché vedete, quello che è importante è che Dio capisca, care sorelle, vedete, e il Signore capisce tutto, no? Ecco, noi siamo solo strumenti, no? Di preghiera. E allora bisogna essere coraggiosi in questo, no? E certo, man mano che si va avanti con fiducia si allarga un po' l'orizzonte, no? C'è il Signore che ci parla al cuore, allora allarga anche la nostra conoscenza della Divina Scrittura, purché sia assiduamente meditata, no? Non bisogna spaventarsi all'inizio, bisogna proprio nutrirsene continuamente e poco alla volta quel cibo che all'inizio è duro, ecco perché San Paolo, da buon pastore di anime, dice appunto che non dà subito il pane duro, è vero, no? Ai fedeli, ma prima dà il latte, no? Proprio perché possano digerire meglio, no? E in seguito poi si dà effettivamente il pane solido della dottrina, no? Così similmente bisogna condurre le anime con una certa gradualità, però bisogna mirare a questo, no? Che sia vicino a questo robusto pane della meditazione della parola di Dio. Ed è bello, e vedo dei grandi progressi spirituali in quei laici che riescono a trovare quella oretta, come tre quarti d'ora, insomma, quello che è, per così assistere alla Santa Messa quotidiana. Certo non è facile perché gli orari di lavoro sono spesso molto difficili, però se si riesce è un consiglio molto buono da dare, insomma, fa tanto bene all'anima. Bene, allora, noi chiediamo il pane della Divina Parola appunto perché non di solo pane terreno vive l'uomo, ma del pane celeste che viene da Dio. Ora, la beatitudine che si connette con questa richiesta è la fame della giustizia. Ovviamente la richiesta dacci oggi il pane quotidiano è una richiesta che ha a che fare con la nostra fame, persino nel senso molto concreto della parola, no? Quindi è ovvio che c'è questa tangenza, no? Questa affinità tra la richiesta del Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e quella beatitudine che il Signore annuncia così, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Vedete, la fame e la sete della giustizia, dove giustizia significa non solo che sia fatta giustizia, insomma, nelle vicende umane, no? Anche quello, ma molto relativamente quello, è la giustizia di Dio, la santità di Dio. Voi sapete che l'Antico Testamento adopera là dove noi diciamo santo, l'Antico Testamento spesso dice giusto, no? In fondo la parola kadosh, santo, in questo senso stretto della parola, si applica quasi esclusivamente a Dio, non si dice di un uomo, no? La santità di un uomo non è kadosh, ma è tzadik, cioè è giusto. Vi ricordate anche San Matteo, no? Quando dice di San Giuseppe che era un uomo giusto. È detto tutto, avete una canonizzazione in piena regola di San Giuseppe, no? Capite? Vuol dire era un uomo santo, no? Proprio di quella santità che concerne in qualche modo la rettitudine del rapporto tra l'uomo e Dio. Quindi giustizia come rettificare il rapporto nostro con il Signore, no? Ecco, perciò bisogna essere affamati di questo, affamati, assetati del nostro essere in ordine, si direbbe, perché la giustizia, avete lì, è connotata la giustizia nel senso stretto della parola, essere in ordine rispetto a Dio. La giustizia è sempre un ordine, no? E allora essere affamati, assetati della giustizia in questo senso più ampio della parola, non è avere sete della giustizia sociale, anche quello per carità, ma però al di là di questo essere assetati dell'ordine della nostra anima a Dio, come una cerva anela, è vero, alle fonti d'acqua, così la mia anima anela a te, o Dio, no? Ora, giustamente, chi ha questa fame e questa sete in questa terra non sarà mai saziato. Perciò è giusto che continuamente chiediamo, no? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La sazietà rispetto alla giustizia si trova solo nella patria celeste. Gesù lo dice chiaramente, perché la sazietà è il premio di questa beatitudine. Vedete, in questa terra si soffre fame e sete. Quindi viviamo nel desiderio della nostra perfetta amicizia con Dio, no? Del nostro ordine a Dio. Ma il desiderio ha anche qualcosa di doloroso e di straziante, no? Ecco. Allora questa preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, riguarda non solo il pane della terra, riguarda anche il pane spirituale, riguarda in particolare la fame e la sete della giustizia, che significa l'ordine dovuto spirituale dell'uomo a Dio, e significa chiedere al Signore che ci sostenga con la sua gioia, si potrebbe dire, che ci dà in questa terra, in mezzo allo strazio del desiderio di quella giustizia che ancora non possediamo e però la desideriamo. Ed è ancora una sorgente in qualche modo di sofferenza, questo desiderio santo, no? E allora chiediamo con questa preghiera che il Signore lo attenui giorno per giorno, conducendoci appunto nelle vicende della nostra vita, no? Bene, allora vedete quanti significati ha questa breve preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Significa in toto chiedere a Dio di attraversare l'insieme dei beni terreni in modo tale da non perdere di vista i beni eterni ai quali il Signore ci ha chiamati. Bene, la prossima volta poi commenteremo appunto la prossima invocazione, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che come ovvio ha una estrema importanza. Sapete bene che Gesù poi la riprende anche nella catechesi che fa ai discepoli dopo aver concluso il Padre Nostro, riprende questa invocazione e dice: se voi non perdonerete i loro debiti al vostro prossimo, anche il Padre vostro celeste non perdonerà a voi. Vedete, una condizione molto pressante, quella appunto di saper perdonare per essere perdonati. Bene, fratelli, grazie dell'attenzione.